Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte che va in onda da Radio Gamma 5. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. In questa trasmissione io riprenderò quelli che sono i discorsi che abbiamo fatto nelle trasmissioni serali passati, che sono un'analisi di quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione, proprio per riuscire a capire come le sentenze della Corte di Cassazione stiano aiutando le persone ad uscire da quello che è l'orrore cristiano, cioè l'orrore sociale cristiano, tutte quelle imposizioni di dominio, di assoggettamento, di costrizione fisica, psichica, emotiva, che le persone subiscono proprio per effetto di 2000 anni di cristianesimo e per la volontà della società civile di uscire da questa società di orrore che è la società cristiana. Naturalmente più di qualche volta è stato messo, sottolineato come si dice l'Italia è una società cristiana, ma ci sono altre società peggiori. Ma non è questo il punto. Cioè non è che esistino dei sistemi sociali migliori o peggiori. Si tratta di riuscire a capire qual è il processo storico, quali sono le condizioni che si sono impresse su questo paese, perché questo paese ha un certo tipo di atteggiamento, un certo modo di guardare la vita e cosa c'è da fare per uscire fuori ulteriormente dalle costrizioni che noi viviamo. E il vero problema che molte persone che sono per esempio antislamiche e non riescono a comprendere è che proprio migliorando le condizioni di questo paese, facendo sì che i principi costituzionali, i principi della società civile entrino sempre più nelle azioni delle persone, sempre più nel loro modo di guardare il mondo, di affrontare la vita, con tutte le contraddizioni che ciò comporta, perché anche gli stessi principi costituzionali hanno un processo di evoluzione, cioè un processo di trasformazione nella loro applicazione sociale. Se voi pensate che questa Costituzione viene scritta praticamente nel 1945 e dobbiamo aspettare parecchi decenni prima che le norme cominciano ad entrare nelle relazioni delle persone. E vediamo come la Corte di Cassazione stia lavorando in questo senso, con tutte le contraddizioni che comporta, con tutte le necessità anche di mantenere un certo equilibrio sociale. Ebbene, proprio la costruzione della libertà, proprio la capacità degli uomini di calare i principi costituzionali all'interno delle azioni dell'uomo è ciò che garantisce agli uomini quella situazione sociale, quella forza psichico-emotiva, quella forza culturale che è capace di imporsi su tutti gli altri sistemi sociali. Perché ricordatevi che le guerre non si vincono con le bombe, non si vincono con i mitra. Cioè le guerre si vincono soltanto se si è in grado di conquistare gli uomini. Cioè se si è in grado di conquistare il cuore degli uomini, le passioni degli uomini, se si è in grado di prospettare agli uomini un futuro o delle condizioni diverse di vita, è allora che si vincono le guerre, con le bombe, con la repressione, con la galera. Non si vincono le guerre, si perdono soltanto. Questo non significa che non si debba fare una guerra con le bombe quando è necessario farla, ma non sono le bombe che portano a vincere una guerra, ma è la capacità degli uomini di conquistare altri uomini alla propria causa, la capacità degli uomini di capire qual è il futuro e di rendere partecipi altri uomini a quel futuro. Tutto il resto, la repressione, la violenza, le armi, le bombe, hanno un effetto estremamente relativo. Non si vincono con queste le guerre. Sì, vabbè, può esserci il momento in cui è necessario usare le bombe, il momento in cui è necessario usare l'esercito, ma deve essere un momento, un frammento, un attimo. La storia dell'uomo invece è trasformazione continua e la capacità degli uomini di cavalcare le trasformazioni continuamente è il loro essere dei, la loro partecipazione al divino che li ha portati ad esistere, la loro capacità di guardare avanti insieme a tutto il mondo col quale condividono le passioni, le tensioni della loro esistenza. Questa è la capacità dell'uomo, è in questo modo che si vincono le battaglie della vita, dopodiché si perdono soltanto. È vero che l'orrore cristiano si è imposto sugli uomini attraverso una mattanza sistematica, attraverso il genocidio continuo, per centinaia e centinaia e migliaia di anni. Questo è vero, ma dopo è emerso l'uomo, è emersa la capacità critica, è emersa la capacità dell'uomo di dire forse qualcosa non va, e quel non va ha avuto necessità di numerosi tempi di trasformazione, di numerosi esperimenti, di numerosi fallimenti. Se voi vi leggete per esempio alcuni testi anarchici, non so, mi ricordo se l'unico o lo Stato e Anarchia di Bakunin, adesso non me lo ricordo, vedrete come si ripescano i concetti dei Vangeli, cioè come i Vangeli siano partecipi. Se leggete Dolcino, la rivolta di Fra Dolcino contro i preti ricchi, troverete che Fra Dolcino è un cristiano. Per cui l'uomo in realtà emerge anche nell'orrore cattolico, anche nell'orrore cristiano, e magari riproduce o reinterpreta la realtà in cui vive in funzione della rimozione di ciò che è brutto, di ciò che è cattivo, di ciò che è perverso. Ed è la storia dell'uomo, la storia dell'uscita dall'orrore cristiano. Un modello cristiano è la monarchia assoluta. La monarchia assoluta, dal punto di vista sociale, ha imperversato per centinaia e centinaia e migliaia di anni, perché la monarchia era voluta da Dio. I re, fino a un certo punto della storia, avevano addirittura la prerogativa di fare i miracoli. Alla prerogativa di fare i miracoli, credo fosse stato nel 1700 che ci ha rinunciato il re d'Inghilterra, ma lo stesso re francese, quando fu decapitato, aveva la prerogativa di fare i miracoli. Lui era re per volontà di Dio, e il Papa è l'unico uomo a cui tutti gli imperatori baciano i piedi. Cioè noi abbiamo queste perversioni di regime assolutista che dopo le ritroviamo anche nel nazismo, le ritroviamo negli stati fascisti, perché tutta quella che è la storia anche degli stati assolutisti del XX secolo, dal fascismo italiano a quello franchista, a quello tedesco, oppure a quello di Ante Pavlic, della Jugoslavia, vedremo tutte queste dittature nascono proprio per volontà del Vaticano. È il Vaticano che armeggia per riuscire a far nascere queste dittature atroci, perché sono dittature in sintonia col volere di Dio, col volere del Vaticano, cioè col volere della dottrina cristiana. E esistono anche condizioni storiche, per esempio il Vaticano ha il terrore dei bolscevichi, ha il terrore del comunismo. No, questo terrore assoluto che lo inchioda, ne inchioda tutte le operazioni, e per cui è disposto anche a far nascere i campi di sterminio, incoraggia l'annientamento degli ebrei, incoraggia quello che è tutta la peggiore feccia che noi abbiamo conosciuto nel XX secolo. E torno a ripetere ancora, l'ho già mandato anche in alcune liste di discussione in internet, ma anche per radio, se noi parliamo, non so, con un nazista oggi, una persona che si chiama se stessa nazista, questa persona non ti dirà viva i campi di sterminio, ma ti dirà, l'olocausto non è mai avvenuto, cioè l'olocausto è un'invenzione degli americani o degli inglesi, cioè praticamente una persona che chiama se stessa nazista difficilmente farà apologia dei campi di sterminio, è come una persona che negli anni 50-60 era un stalinista, difficilmente ti dirà viva i gulag, ti dirà non sapevamo dei gulag, cioè noi seguivamo una dottrina, noi seguivamo una politica, ma noi non sapevamo dei gulag e non c'è nella nostra politica il gulag. Cioè è una cosa strana rispetto al comunismo, una cosa talmente assurda che lo abbiamo scoperto dopo, ma non troverete mai un'esaltazione di uno stalinista degli anni 50 del gulag, mentre invece troverete nel cristiano l'esaltazione del genocidio, la giustificazione del genocidio. Il cristiano giustifica il suo Dio che macella tutta l'umanità, il cristiano giustifica il suo Gesù che ordina di schiozzare, di scannare, il cristiano giustifica la pedofilia, il cristiano giustifica le peggiori perversioni che avvengono nei confronti degli uomini. Ed è questo l'immoralità del cristianesimo, la separazione che il cristianesimo mette in atto fra sé e la società civile, che è quanto di più orribile ci sia. E le sentenze della Corte di Cassazione riportano il dettato costituzionale all'interno delle azioni delle persone. Naturalmente anche i giudici della Corte di Cassazione hanno le loro contraddizioni, nessuno lo mette in dubbio. Però quelle contraddizioni dei giudici della Corte di Cassazione sono giustificate. Ti dicono, io faccio questo per questo e questo e questo motivo. Esistono dei motivi per cui decido in sentenza questa cosa. E noi dobbiamo riuscire a capire chi ha commesso quel reato che viene censurato dalla Corte di Cassazione, a quali tensioni obbediva, a quale struttura educazionale fa capo o è stato sottomesso per commettere quel reato. E di questo dobbiamo chiedercelo. Ed è questo il nostro compito. Riuscire a capire come le sentenze della Corte di Cassazione, sto parlando delle sentenze di costume essenzialmente, di interpretazione della legge, in realtà vedono quasi sempre davanti delle persone che si identificano o col Dio padrone, o con un modello di famiglia assolutista cattolico, o con la proprietà del figlio, il figlio come oggetto di possesso, oppure con delle autorità civili che si pensano di essere padrone delle persone. Vi ho accennato anche a un discorso, mi sembra, tempo fa, in cui non fermarsi all'alta dei carabinieri non è previsto dal nostro ordinamento come reato. Però è comunque una cosa che viene multata, cioè una cosa che viene sanzionata, ma non è un reato penale, non è un atto di resistenza pubblico ufficiale. Eppure non si può, l'ultima sentenza che ancora non ho lavorato, non si può rifiutare l'assunzione di invalidi, dice la Cassazione alle aziende, anche se gli invalidi non hanno i requisiti produttivi che l'azienda richiede. Perché? Perché assumere gli invalidi è un dovere civile, è un dovere sociale. Naturalmente ogni azienda preferisce assumere magari degli invalidi che comunque siano in grado di fare delle mansioni o dei lavori, però deve comunque quell'azienda essere un'azienda sociale. Oppure ancora gli ausiliari del traffico. Gli ausiliari del traffico, dice una sentenza della Corte di Cassazione del 20 agosto 2006, possono fare multe solo per i divieti di sosta, laddove ci sono le strisce blu. Oppure, dice ancora la Cassazione con un'altra sentenza del 14 agosto, dice la pizzeria rumorosa e il titolare è responsabile. Stai gestendo una pizzeria e sei responsabile del danno che arrechi per rumori molesti ai vicini. Per cui attenzione al mondo, attenzione alle cose, cercare di non essere invadenti, non siamo i padroni del mondo, non possiamo occupare spazi che non ci spettano. E sono tutte sentenze che arrivano alla Corte di Cassazione, naturalmente sentenze che non è che comporta l'ergastolo o chissà quali pene, comportano piccole pene, spesso molte di queste pene vanno anche in prescrizione, però è importante il concetto, è importante la norma, è importante l'interpretazione che ne dà la Corte di Cassazione, e vedremo come quasi tutte queste interpretazioni vanno nel senso pagano, nel senso del paganesimo politeista, che è il rispetto della persona, la persona prima di tutto, la persona come soggetto giuridico, la persona importante, non la proprietà, non l'imposizione, non l'autorità che prevarica, ma l'autorità e il servizio delle persone. E sono concetti che sono abbastanza difficili da comprendere, perché vanno fuori da quella che è l'educazione cattolica. Cioè, le persone sono educate dal punto di vista cattolico, ma devono rispettare le norme secondo la Costituzione, secondo il dettato della Corte di Cassazione. E spesso le persone vanno fuori di testa, perché dicono: come mi ha educato ad essere ad immagine e somiglianza del Dio padrone, io dovevo essere il capo della famiglia, quello che porta le brache, i pantaloni, e adesso mi dici, non so, che non posso filmare mia moglie che mi mette le corna. No, non lo puoi fare, e così via. Cioè, è tutta una serie di trasformazioni che avvengono nella società civile, che vanno in ordine del riconoscimento della centralità della persona rispetto a qualsiasi istituzione, rispetto a qualsiasi norma morale, ed è un cammino di rivalutazione di quello che è il pensiero pagano politeista, dove il soggetto importante, importante il Dio, la divinità in se stessa, ma la divinità che è espressa dal singolo individuo, e ogni singolo individuo ha il diritto di esprimere quella divinità, ciò che non è dato nel cristianesimo, dove l'individuo è la pecora del gregge che deve seguire il gregge. Ebbene, la sentenza che cominciamo è Corte di Cassazione, ed è una sentenza del 31 marzo 2006. I genitori possono contestare i prof. La notizia: i genitori che non sono soddisfatti dei metodi usati a scuola dagli insegnanti e dei loro figli sono legittimati a presentare un esposto al provveditore chiedendo un controllo sulla professionalità dei docenti. E i prof contestati non devono replicare all'iniziativa denunciando per diffamazione i genitori che protestano. Lo sottolinea la Cassazione, che ha confermato l'assoluzione di 18 genitori sardi denunciati da un insegnante dei loro figli. Stanchi del disagio che il rapporto con la professoressa causava ai ragazzi, i genitori avevano scritto al provveditore e l'insegnante li aveva denunciati. Commento: anche con questa sentenza la Corte di Cassazione ha voluto mettere in rilievo come anche il Dio dei cristiani può essere sottoposto a critica, e come il Dio dei cristiani ogni gerarchia sociale può e deve essere criticata al fine di costruire quel giusto equilibrio fra chi gestisce delle strutture istituzionali e la popolazione in generale. La critica, disse in una precedente sentenza della Corte di Cassazione, deve essere esercitata anche nei confronti delle sentenze. Come potrebbe svilupparsi altrimenti il dibattito sociale se la popolazione non esercitasse il proprio diritto di critica? Per il cristiano ogni autorità viene da Dio. Per un cristiano non importa se quell'autorità, per essere tale, ha rispettato le regole sociali o ha ucciso, sterminato, ammazzato. Ogni azione dell'autorità è un'azione che il suo Dio ha fatto attraverso di essa. Per questo, per i principi che vengono imposti ai bambini, all'autorità si obbedisce e non si critica. Molte sentenze dovranno essere emesse dalla Cassazione per rimuovere questa fissazione psichica che il cristiano ha imposto ai bambini, e quando i bambini diventano adulti, eccoli mettere in pratica le strategie più distruttive al fine di diventare autorità e sottrarre la loro azione alla critica sociale. L'umiltà, intesa come sottomissione e deferenza all'autorità, è un principio proprio dell'ideologia cristiana. Si chiede una deferenza al di fuori, al di là, a prescindere dalle leggi, al fine di consentire all'autorità di prevaricare le persone al di fuori dei propri doveri all'interno e nei confronti delle istituzioni sociali. Il concetto che l'autorità venga da Dio a prescindere da meriti e doveri è il concetto che il cristianesimo reso manifestazione del suo Dio attraverso la Bibbia e i Vangeli, ha imposto a tutte le società civili in 2000 anni di dominio. In questa sentenza della Corte di Cassazione si rileva come il professore possa essere criticato e contestato dai genitori, senza che il professore possa minacciare i genitori usando la legge civile come una minaccia. Ma perché il professore si è sentito offeso per le critiche e, incapace di rispondere alle critiche, ha messo in atto delle azioni che, se in questa situazione sociale si sono concretizzate in una denuncia, in altra situazione avrebbero potuto concretizzarsi con ben altre azioni? Leggiamo cosa dice il Gesù dei cristiani. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera sempre e io pure opero». Giovanni 5,17. È superfluo dire che lo stesso evangelista trova questa affermazione tanto aberrante da immaginare la reazione della gente. «E noi dovremmo metterci in ginocchio davanti a te? Tu sei pazzo!» Infatti scrive Giovanni: «Per questo i giudei cercavano più che mai di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio». Giovanni 5,18. Lo stesso comportamento dei giudei è manifestato dalla sentenza della Corte di Cassazione. Pur non avendo tentato di ammazzare il professore, la Corte di Cassazione ne ha lapidato letteralmente la denuncia che ha fatto nei confronti dei genitori. È come se i giudei avessero detto a Gesù: «Impara a comportarti da persona civile, anziché farneticare pretendendo che le persone si mettano in ginocchio davanti a te». Chi induce le persone a delinquere, come questo professore, non è una volontà criminale, ma è una imitatio Christi che è stata soggettivata a livello talmente profondo da presentarsi come naturale alla sua coscienza. L'educazione cristiana, sia quella che ha subito direttamente dalla Chiesa Cattolica, che quella che ha subito indirettamente come valori morali trasmessi dalla sua famiglia, lo hanno indotto a credere che l'autorità fosse tale per volere di Dio e, come tale, non soggetta a critiche. L'autorità certifica la sapienza e la competenza del soggetto. Cosa diceva il professore ai genitori che lo criticavano? «Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che a tutti dona generosamente e senza rimprovero, e gli sarà concessa. Ma chieda con fede, senza dubitare, perché colui che dubita», nota del redattore criticare, cioè colui che critica, «è somigliante ai frutti del mare agitati dal vento e spinti da una parte all'altra». Giacomo 1,5. Oppure il professore dice ai genitori: «Perché voi siete certamente venuti a conoscere l'incarico di amministratore della grazia di Dio che mi fu affidato a vostro favore, quando per mezzo di una rivelazione mi fu manifestato il mistero che sopra vi ho brevemente esposto e che voi criticate, sicché, leggendomi, voi potete misurare la conoscenza che io ho del mistero di Cristo». Paolo di Tarso, lettera agli Efesini 3:2-4. Dice ancora il professore: «A me, minimo di tutti i santi, minimo di tutti i professori, leggi, è stata concessa questa grazia di annunciare fra i gentili le incomprensibili ricchezze di Cristo e di mettere in luce di fronte a tutti quale sia il piano di questo mistero tenuto celato sia dalle origini dei secoli in Dio che ha creato ogni cosa, affinché sia ora svelato per mezzo della Chiesa ai principi e alle podestà nell'alto dei cieli la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno che Egli ha realizzato in Gesù Cristo, Signore nostro, nel quale abbiamo l'ardire per la fede in Lui di presentarsi con piena confidenza a Dio». Paolo di Tarso. E cosa si aspettava il professore? «Io sono entrato in casa tua e tu mi hai dato acqua per i piedi, tu non mi hai dato acqua per i piedi, questa invece ha bagnato i miei piedi con lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato il bacio», nota del redattore, cioè mia, «anzi hai addirittura mandato una protesta al provveditore, bastardi. E lei, da quando sono entrato, non ha cessato di baciare i miei piedi. Tu non hai unto di olio il mio capo e lei ha unto i miei piedi di profumo. Luca 7, 44, 46. E allora il professore si sente in diritto di denunciare questi genitori ingrati. Intanto, conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzate la mia presenza. Luca 19, 27. E la Corte di Cassazione dice al professore che i genitori hanno il diritto di criticarlo e lui non ha il diritto di minacciarli con la denuncia. È dura per un cattolico uniformarsi alle regole della vita. È dura quando non si può minacciare o ammazzare le persone che non sono d'accordo. È dura per dover difendere il proprio operato giustificandolo secondo le norme. Ma è volto a questo lo sforzo della Corte di Cassazione, che si trova a scontrarsi continuamente con le regole educazionalmente imposte dal cristianesimo e che sono in contrasto con le regole della società civile. Marghera, 26 luglio 2006. Vi ricordo che queste sentenze e i relativi commenti sono tutti in internet e sono nel sito www.federazionepagana.it. Questo in particolare è cassazione06.html. Bene, passiamo ad un'altra sentenza della Corte di Cassazione. E questa è una sentenza un pochino più pesantina, che va a incidere un po' più pesantemente nella società civile. Ed è la sentenza del 5 aprile 2006, Corte di Cassazione. C'è l'aggravante razzista nel togliere il velo alle islamiche. 5 aprile 2006. La notizia. Allora, per la Suprema Corte va considerata l'aggravante di discriminazione all'odio etnico, razziale e religioso il gesto di chi cerca di togliere il velo di una donna di religione islamica che sta andando alla moschea per pregare. Lo affermano i supremi giudici con la sentenza 11.919 depositata ieri. Nel confermare la condanna per atti osceni aggravata dalla discriminazione razziale e religiosa ad un trentenne di Genova, che si era tirato giù i pantaloni al passaggio di due islamiche dicendole negre di merda e tentando di togliere loro il velo. In particolare la terza sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gian Piero C., un trentenne genovese condannato dalla Corte d'Appello di Genova il 12 gennaio 2005 per atti osceni aggravati dall'aggravante dell'odio etnico, razziale e religioso. I giudici di merito, spiega Piazza Cavour, hanno desunto in modo logico e adeguato la volontà lesiva dell'integrità morale di persone appartenenti ad una cultura religiosa, quella islamica, diversa da quella cattolica dominante nel paese, dal significato delle parole e dal contesto nel quale le stesse furono pronunciate. Commento. Ci si chiede cosa induce una persona a tentare di offendere il carattere religioso di altre persone? Strappare il velo equivale a strappare il rosario alla vecchietta che supplica per una qualche grazia alla sua Madonna. Se è lecito nella società civile combattere delle idee religiose, delle idee sociali, non è lecito offendere le persone indifese, in modo particolare le persone fragili che trovano nel sentimento religioso il loro rifugio psicologico. Noi pagani politeisti ricordiamo molto bene Simmaco, per questo proviamo disprezzo per il santo dei cristiani Ambrogio. La domanda che sorge è: da dove emerge la tensione dell'individuo per commettere tale azione? La risposta è nell'educazione cattolica. Un'educazione che, pur presentandosi agli individui in maniera diversa, scaturisce da indicazioni dottrinali per le quali offendere gli indifesi, annientarli, torturarli, è un diritto di chi viene educato ad identificarsi nel Dio dei cristiani e nel Gesù di Nazareth. È vero che la Chiesa Cattolica manifesti i propri principi dottrinali come principi di concordia, ma tali principi non vengono imposti al suo Dio, né alla gerarchia che per indicazione del suo Dio è morta alla legge, cioè può agire al di sopra e al di là della legge, pretendendo l'impunità per i delitti commessi. Non ammazzare non si impone ai papi e agli imperatori, che spesso sono stati incitati a farlo. Hanno incitato ad uccidere. La Chiesa Cattolica manifesta i suoi principi sotto forma di concordia ai suoi schiavi, mentre gli stessi principi non vengono imposti al suo Dio e alla gerarchia. Si tratta dell'insegnamento sociale principe della Chiesa Cattolica: fatti padrone e avrai l'impunità. Attraverso quali principi il cristianesimo ha indotto questa persona ad offendere due donne che se ne andavano a pregare in moschea? Chi sacrifica ad altri dei, fuorché al Signore solo, sia punito con la morte. Esodo 22,19. Si tratta di un ordine perentorio che non lascia spazio a discussioni e ad interpretazioni, e che nella storia ha portato i cristiani a combattere e macellare chi non era cristiano. Questo ordine entra nella pratica con la quale i cristiani costringono i bambini in ginocchio e indica loro il potere di disprezzare chiunque non si mette in ginocchio, come loro, davanti al crocifisso. L'ordine di macellare chiunque non si mette in ginocchio e la maledizione per chi non lo fa è un tratto caratteristico nei comportamenti e nelle indicazioni dottrinali del Dio dei cristiani e del Gesù di Nazareth. Le altre persone, quelle che non appartengono al popolo eletto, quelle che non si mettono in ginocchio davanti al crocifisso, per i cristiani sono delle non persone, soggetti che non hanno diritti, individui buoni per essere ammazzati. Quando il Signore Dio tuo avrà sterminato davanti a te le genti del paese, dice il Dio dei cristiani, in cui stai per entrare in possesso, allorché tu lo occuperai e lo abiterai, guardati bene dal cadere nel laccio, non farti loro seguace dopo che quelle saranno state annientate davanti a te, non cercare i loro dei, dicendo in che modo queste genti servivano ai loro dei. Anch'io posso fare lo stesso. Non agire così verso il Signore Dio tuo, perché quelle genti hanno fatto verso i loro dei tutto ciò che è abominevole agli occhi del Signore e che egli detesta. Sono giunte perfino a bruciare nel fuoco i loro figli e le loro figlie alle divinità. Deuteronomio 12, 29 e 31. Oppure, come ordina il Dio degli ebrei e dei cristiani, non adorare i loro dei, né servire ad essi, non imitare le loro azioni, ma distruggili interamente e spezza i loro simulacri. Io manderò innanzi a te il mio terrore, metterò in rotta ogni popolo in mezzo al quale tu entrerai, e farò sì che tutti i tuoi nemici si diano alla fuga davanti a te. Esodo 23, 24, 27. E per i cristiani adorare un Dio diverso dal proprio non è forse un bestemmiare il loro Dio? E cosa ordina il Dio dei cristiani? Conducete colui che ha bestemmiato fuori dall'accampamento, poi tutti quelli che l'hanno udito bestemmiare posino le mani sul suo capo e dopo sia lapidato da tutta l'assemblea. Tu parla poi ai figli di Israele, dicendo: chiunque maledice il suo Dio porti la pena del suo peccato, e chi bestemmia il nome del Signore sia messo a morte. Lo lapidi tutta l'assemblea, forestiero o natio del paese che sia. Chiunque bestemmia il santo nome morrà. Levitico 24, 14, 16. E ancora: mentre gli egiziani seppellivano quelli che il Signore aveva colpito in mezzo a loro, cioè tutti i primogeniti, il Signore aveva fatto giustizia anche contro i loro dei. Numeri 33, 4. E ancora: se il tuo fratello, figlio di tuo padre, o il figlio di tua madre, o il figlio, la figlia, o la moglie che riposa nel tuo seno, o l'amico che ti è come l'anima tua, ti incitasse in segreto dicendo: andiamo, serviamo a dei stranieri, dei sconosciuti ai tuoi padri e a te, sia che si tratti di divinità dei popoli tuoi vicini, oppure quelle dei popoli lontani, da un capo all'altro della terra, tu non consentire, non gli dare ascolto, la tua mano sia la prima a levarsi sopra di lui per metterlo a morte, poi continuerà l'esecuzione la mano di tutto il popolo, lo devi lapidare finché muoia, perché ha cercato di trascinarti lungi dal Signore Dio tuo, che ti trasse dall'Egitto casa di schiavitù, e tutto Israele oda e tremi, affinché non sia più commessa in mezzo a te un'azione così perversa. Deuteronomio 13:7-12. E ancora, a quella vista tutto il popolo si prostrò a terra e esclamò: è il Signore il vero Dio, è il Signore il vero Dio. Allora Elia ordinò loro: prendete i profeti di Baal, non ne scampi nemmeno uno. Ed essi li presero, poi egli li fece scendere presso il torrente Cison, dove li sgozzò. I re 18:39-40. Uno re. E ancora. E poi radunò il popolo e proclamò davanti a loro: Acab ha onorato poco Baal, io lo onorerò molto di più. Fate dunque venire da me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi adoratori e tutti i suoi sacerdoti, nessuno manchi, poiché io voglio offrire un grande sacrificio a Baal. Chiunque mancherà non rimarrà in vita. Geu agiva con astuzia in tutto questo per sterminare gli adoratori di Baal. Anzi, egli dette loro quest'ordine: indite una solenne assemblea in onore di Baal. Ed essi la bandirono. Poi Geu inviò ancora messi in ogni parte di Israele e convennero tutti gli adoratori di Baal. Non ne mancò neppure uno. Si radunarono dunque nel tempio di Baal ed erano così numerosi che fu gremito da un capo all'altro. Geu ordinò allora al guardarobiere: metti fuori tutte le vesti per gli adoratori di Baal. Ed egli le tirò fuori. Poi Geu, entrato nel tempio di Baal insieme con Jonadab, figlio di Recab, disse agli adoratori di Baal: cercate bene e badate che fra di voi non ci sia qualche adoratore del Signore, ma soltanto adoratore di Baal. Questi allora entrarono per offrire sacrifici ed olocausti. Or Geu aveva fatto disporre fuori 80 armati, ai quali dette quest'ordine: chi lascerà fuggire uno qualunque di questi uomini che vi metto nelle mani pagherà con la propria vita quella del fuggitivo. Terminato che fu l'olocausto, Geu ordinò ai soldati e agli ufficiali: entrate e uccideteli, non ne scampi nemmeno uno. I soldati e gli ufficiali li passarono a fil di spada. Poi penetrarono fin nel santuario del tempio di Baal, gettandovi dei cadaveri, ne trassero fuori le statue e le bruciarono. Fecero a pezzi la stele di Baal, ne distrussero il tempio e lo trasformarono in un luogo immondo, come ancora oggi. 2 Re 10, 18, 27. Questo pezzo ve l'ho fatto perché i nazisti fecero esattamente la stessa cosa. Se ne possono trovare a decine di esempi di incitamento all'odio religioso messo in atto dalla dottrina cattolica su indicazione dei suoi testi sacri. La Chiesa cattolica insegna come lei abbia il diritto di svilire ed offendere, infliggendo pene non prescritte dal magistrato. Questo si insegna ai bambini, che identificandosi nel Gesù della Chiesa cattolica, ritengono di poter vessare a loro volta per diritto che gli viene da tale Gesù. Vedi le bande vessatorie di ragazzini nelle scuole. Dice la Chiesa cattolica: lo stesso Gesù, davanti ai giudici che lo accusarono di aver violato il sabato, con l'aver ridonato la sanità al paralitico, afferma che a lui fu dal Padre attribuita la podestà giudiziaria. Neque enim pater iudicat quemquam, sed omne judicium dedit filio. Nel che è compreso il diritto di premiare e punire gli uomini anche durante la loro vita, perché ciò non può disgiungersi da una certa forma di giudizio. Inoltre, la podestà esecutiva deve parimenti attribuire a Gesù Cristo, perché è necessario che tutti obbediscano al suo comando e nessuno può sfuggire ad esso e ai supplizi da lui stabiliti. Pio XI, enciclica Quas Primas, 11 dicembre 1925. Sul potere coattivo della Chiesa nella civiltà cattolica del settembre 1854, seconda serie, volume 7, si legge: Una società indipendente non può sussistere senza il potere coattivo. Ora, la Chiesa Cattolica è società indipendente, dunque non può sussistere senza potere coattivo. Potere di imprigionare significa potere coattivo. Potere coattivo può dirsi quel potere a cui si compete di usare non solo le ragioni per convincere e persuadere, non solo l'autorità per comandare ed obbligare, ma anche la forza estrema che in quegli indocili che ricusano la soggezione dello spirito operi per via di castighi temporali, multandoli nelle sostanze, macerandoli con privazioni e digiuni, affliggendoli col carcere e battiture. Pagina 602-603. Da qui il concetto del laicismo, della Chiesa sociale e civile, come peste da violare, dice la Chiesa Cattolica. La peste della nostra età è il cosiddetto laicismo, con i suoi errori, i suoi incentivi. E voi sapete, o venerabili fratelli, che tale impietà non maturò in un solo giorno, ma da un gran tempo covava nelle viscere della società. Invero si cominciò a negare l'impero di Cristo su tutte le genti. Si negò la Chiesa e il diritto, che scaturisce dal diritto di Gesù Cristo, di ammaestrare, cioè le genti, di dar leggi, di governare i popoli per condurli all'eterna felicità. E a poco la religione cristiana fu uguagliata con le altre religioni false, indecorosamente abbassata a livello di queste. Quindi la si sottomise alla potestà civile e fu lasciata quasi all'arbitrio dei principi e dei magistrati. Si andò più anzi ancora, vi furono di quelli che pensarono di sostituire alla religione di Cristo un certo sentimento religioso naturale. Pio XI, enciclica Quas Primas, 11 dicembre 1925. Nel cattolicesimo la tolleranza è gettata solo se le persone si mettono in ginocchio. È vero che le gerarchie cattoliche sono costrette dal sistema sociale a dichiarare l'accettazione della pluralità razziale e confessionale del paese, ma l'attività dei cristiani negli oratori e nelle parrocchie continua a diffondere odio religioso. La Chiesa Cattolica continua a chiamare all'attività missionaria nei confronti di chi non è cattolico e quando l'azione missionaria non è sufficiente incita alla violenza, all'isolamento, ad atti di prevaricazione nei confronti della piccola gente. Non si tratta solo di alcune frange riconducibili a questo o a quel partito politico, ma si tratta di un atteggiamento che la Chiesa Cattolica costruisce nei confronti di chi non si può difendere. Alla Chiesa Cattolica piacciono le persone che tendono la mano e chiedono la carità, non piacciono le persone che rivendicano i loro diritti. La Chiesa Cattolica le considera arroganti, a meno che a chiedere i diritti per loro non sia il parroco o il vescovo, a maggior gloria della Chiesa Cattolica stessa. Come Gesù di Nazareth che incita chi si mette in ginocchio davanti a lui ad amarsi, ma esprime odio feroce per chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Così, se i musulmani fossero arrivati in Italia come dei pezzenti ai quali il popolino educato dalla Chiesa Cattolica poteva fare quello che lui voleva, i poveri li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, Marco 14,7, il popolino, la gente educata dalla Chiesa Cattolica sarebbe sentita forte nei confronti di quelle persone e in diritto di vessarle o far loro del bene quando voleva. Ma questi individui sono venuti come delle persone, chiedono di essere considerate delle persone, osservano le leggi o sono obbligati ad osservare le leggi e chiedono il rispetto di ciò che sono, senza offendere ciò che sono, le persone del paese che li ospita e al quale offrono le loro braccia per aumentare la ricchezza. Ed è qui che scatta la molla dell'odio del cristiano. La Chiesa Cattolica ha impedito che le persone nate, vissute, cresciute in Italia si attrezzassero per affrontare opportunamente la loro vita. Ha agito per trasformare le persone italiane in poveri di spirito e privi di conoscenza, con la promessa che questa gliela avrebbe data il suo Dio. Ed ora arrivano questi musulmani, che per i cristiani sono manifestazione di Satana, che pretendono di essere trattati da persone, persone come lui che va in chiesa tutti i giorni, non solo, ma spesso il loro grado di istruzione e la loro capacità di comprendere il mondo e di agire in esso è migliore di quella del cattolico italiano. Pur essendo sempre lo stesso spirito e la stessa tensione, il reato che scaturisce dall'offendere togliendo il velo a delle donne islamiche per strada, è compiuto da piccoli uomini, da persone di classi sociali culturalmente povere, anche se questo spirito di odio religioso compenetra anche classi sociali culturalmente più elevate. Umberto Eco non strapperebbe mai per strada il velo ad una donna islamica, ma offende bestemmiando una religione diversa dal cattolicesimo nella televisione di Stato. Lo spirito manifestato è lo stesso, odio religioso, per chi non riconosce la podestà della Chiesa Cattolica e dei suoi insegnamenti. L'azione della Chiesa Cattolica è finalizzata a costringere le persone a identificarsi con essa. Agisce su tutte le persone. Non tutte le persone rinunciano in modo così massiccio ad essere persone civili per aggredire chi porta il velo per strada o in generale offendere volutamente e arbitrariamente il sentimento religioso dei non cattolici. Tanto più l'educazione cattolica ha agito, privando l'individuo della sua capacità di comprensione del mondo, identificandolo in maniera massiccia con l'onnipotenza del Dio padrone, tanto più queste persone sono pronte a commettere reati abietti nei confronti di persone indifese. Marghera, 26 luglio 2006. E vi ricordo che anche questa sentenza la trovate in internet e praticamente è www.federazionepagana.it/cassazione07.html. E infine, visto che abbiamo ancora 10 minuti, una cosa un po' più veloce, ed è Corte di Cassazione, una sentenza del 16 giugno 2006, stop ai baci sul collo rubati può essere violenza. La notizia: niente baci sul collo, pacche sul sedere, se imposti con violenza, minacce o abuso di autorità, sono reati. Lo ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso di un poliziotto condannato a 1 anno e 2 mesi per violenza sessuale. L'uomo, nel 1994, aveva costretto una collega a subire baci sul collo. La Suprema Corte, cui il funzionario era ricorso giustificando i suoi atti come semplice avance, ha respinto l'istanza. In questa sentenza l'accento va messo su imposti con la violenza o l'abuso di autorità. Questo qualifica l'azione come reato. La Corte di Cassazione ha già sentenziato che un gesto di natura sessuale nei confronti di una persona si qualifica come avance solo se la persona che subisce il gesto si può sottrarre e non viene colpita dal timore di conseguenze future negli altri aspetti della propria vita. La Corte di Cassazione non censura le avance sessuali delle persone, ma censura le condizioni di privazione della libertà a cui le persone vengono sottoposte. Si tratta di sancire il diritto all'autodeterminazione della persona nelle relazioni all'interno della società. Questo tipo di reato scaturisce da 3 linee tradizionali imposte dalla Chiesa Cattolica e instillate in bambini indifesi. La prima è legata alla santificazione dell'autorità. La seconda, che porta a concepire le persone come oggetti che sono posseduti ed oggetti che possiedono, vedi Marta e Maria. E la terza, nella concezione cattolica della naturale inferiorità della donna. Scrive Armanda Guiducci in Donna e Serva: lo psichismo alla dipendenza femminile è talmente diffuso, permeato, invasivo e in quanto subito e per così dire incarnato talmente lecito che i suoi effetti corrosivi sulla personalità ci offendono solo in taluni casi abnormi nei quali gli sbocchi sono vistosamente patologici. Per il resto siamo abituati a considerare norma della sensibilità femminile il senso angoscioso della precarietà, le forme ansiogene culminanti nel senso di colpa, la frustrazione, il senso dello scacco sociale e l'atteggiamento rinunciatario e masochista. Si tratta praticamente di quel quadro clinico che da Havelock Ellis a Freud, a Helen Deutscher ed altri interpreti ortodossi del freudismo ha finito per stigmatizzare una passività della psiche femminile quale un dato differenziale di natura. Questa supposta passività naturale è il prodotto accuratissimo di millenni di coartazione sociale, altrettanto come prima del 1949 il piedino rattrappito della cinese era il risultato di un'aberrazione sociale macchinosamente coltivata. mentre però un piedino deformato scandalizza la vista, si espone quale un'aberrazione patente, la deformazione della psiche appartengono all'ordine dell'invisibile. La nostra vita grossolana è impotente a cogliere le deformazioni della paura, del senso di colpa, della frustrazione spesso occultate da un dignitoso silenzio. Ignara si raccoglie quei frutti che San Paolo intese seminare nel vento. La psicologia moderna si limita a dirci che la donna è una creatura passiva. Armanda Guiducci, Donna e Serva, 1983, pagina 53, edizione Rizzoli. Questo scritto è del 1983. Da allora molte cose sono cambiate all'interno della struttura educazionale e della struttura giuridica del paese, ma la struttura educazionale attraverso la quale i cattolici costringono i bambini in ginocchio è sempre la stessa. Da un lato assistiamo alle trasformazioni della società civile nella direzione indicata dalla Carta Costituzionale, e dall'altra assistiamo all'attività coercitiva cattolica che, agendo impunemente e violentemente sui bambini, mina la loro capacità di soggettivare i principi morali e sociali e trasformarli in metodo attraverso il quale agire nella società. Davanti al concetto costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, i cattolici oppongono il concetto di uguaglianza in ginocchio davanti a me, qualunque sia quel me all'interno della loro gerarchia di comando e di controllo sociale. Dice Paolo di Tarso: come in tutte le chiese dei santi le donne nelle riunioni tacciano, perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono essere istruite in qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli in un'assemblea. Forse è uscita da voi la parola di Dio, o è giunta soltanto a voi? Se uno crede di essere profeta o avere i doni dello Spirito, riconosca che quanto scrive è un ordine del Signore. Se qualcuno non lo riconosce, non sarà riconosciuto. 1 Corinti 14, 34 e 38. E ancora, Paolo di Tarso: voglio tuttavia che sappiate questo: Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è capo della donna e Dio è capo di Cristo. Ogni uomo che prega e profetizza a capo coperto disonora il suo capo. Al contrario, ogni donna che prega e profetizza a capo scoperto disonora la sua testa, perché è come se fosse rasa. Se una donna, dunque, non vuol portare il velo, si faccia anche tagliare i capelli, ma se è vergognoso per una donna essere rasata, si copra col velo. L'uomo invece non deve coprirsi la testa, perché è immagine e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell'uomo. Infatti, l'uomo non ebbe origine da donna, ma fu la donna ad essere tratta dall'uomo, né fu creato l'uomo per la donna, bensì la donna per l'uomo. Quindi, la donna deve portare sul capo il segno della podestà, per riguardo agli angeli. 1 Corinti 11, 3, 10. E oltre a questo, la Chiesa Cattolica, anziché spingere perché le persone siano propositive nella società civile, preferisce danneggiare la società civile sostituendo ai doveri imposti dall'articolo 4, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana gli insegnamenti del Pazzo di Nazareth. Marta, Maria, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore, non le sarà tolta. Luca 10:41. E allora, cosa trattiene il poliziotto di pensare che la collega di lavoro non sia un oggetto di possesso? Non si ritenga il capo della donna? Non ritenga la donna in dovere di onorare la sua superiorità maschile? Queste persone penseranno che ci vorrà certamente un po' di violenza per piegare la nota ritrosia femminile. In fondo, che cos'è la donna? Non è forse un oggetto sessuale? Da quando in qua si considera la donna una persona? Da troppi pochi anni, perché tale ruolo entri nell'immaginario sessuale maschile e l'immaginario sessuale maschile possa accettare di avere relazione con una persona e non solo con un sesso. Giustamente la Corte di Cassazione censura quei comportamenti che sono di derivazione educazionale cristiana, ma non basta la censura della Corte di Cassazione se non viene modificato il costume sociale e le persone, anziché essere considerate per classe o per categorie, non vengono considerate per unità, per persone singole portatrici di diritti, bisogni e ricchezza sociale. Marghera, 26 giugno 2006. E questa è l'ultima che vi faccio per oggi. 049-600-600, 049-600-838. Avete solo eventualmente pochi secondi perché ho finito la trasmissione. Pertanto riprenderemo ancora il discorso. C'ho per esempio Corte di Cassazione, non fu reato dare del buffone a Berlusconi, e così poi andremo avanti. Perché è importante che noi riusciamo a capire come nella società civile le sentenze a Corte di Cassazione siano il vero motivo morale, il vero motivo etico delle relazioni fra le persone. Cioè, questi criminali che vengono descritti nella Bibbia, è un atto criminale dei cristiani, è una perversione morale e sociale che ha dominato il divenire degli uomini per migliaia di anni. E finché non si condannerà questo pazzo criminale del Dio e i suoi rappresentanti, continuerà ad agire sulla psiche degli uomini e a distruggere la loro capacità di guardare il futuro. Per questo gli dèi dei pagani politeisti risorgeranno forti e potenti. E non sarà il risorgere degli dèi perché qualcuno li manifesterà, ma saranno i bisogni degli uomini, perché gli uomini hanno bisogno di manifestare quegli dèi. Quando Crono tagliò i genitali ad Urano stellato e i genitali caddero nel mare, Crono mise le sue condizioni, Urano stellato pose le sue condizioni per la vita. Crono, nasca pure da te i tuoi figli che migliorano nel tempo e si trasformano, ma io pongo Afrodite e senza Afrodite i tuoi figli non diventeranno degli dèi. E con questa ho finito la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento fra 15 giorni. E giovedì prossimo ci sarà Francesco che con i rappresentanti della festa dei Cittadella vi parlerà della festa dei Cittadella del 3 settembre, una cosa che lui ci tiene moltissimo. Ciao a tutti e a risentirci fra 15 giorni. Ciao!